Continuiamo con le domande da parte di Dario. Ciao fratelli, è sempre edificante sentirvi. Giuseppe, sei una macina da mulino nella fede. Giuseppe, perché Dio mette alla prova? Io gli chiedo di non mettermi alla prova perché non ci riesco. Io provo di continuo nella vita di stare lontano da cattive compagnie o saperle scegliere, lontano dal sesso, dai falsi insegnamenti. Le sofferenze devono succedere e servono a tutti? Sono per il motivo che Dio ci vuole rafforzare? Giuseppe prega affinché ognuno porti il suo carico. Dopo tante false credenze che frequentavo nel passato, ci siete rimasti voi che siete una lampada al piede. Fratello Giuseppe, rispondiamo a Dario e altri fratelli che stanno attraversando battaglie, prove, dolori. E il messaggio di Paolo prima ha dato una bella risposta. Le prove aiutano per aprire il nostro cuore per amare, per perdonare, altrimenti amiamo solo noi stessi. Ma c'è di più in questo messaggio. Tu cosa dici?
Amen, 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 grazie Signore. Cioè, e mentre ascoltavo questa testimonianza di Paolo che è andato in paradiso, dopo che praticamente era più che morto sotto il camion e solo per il miracolo sopravvissuto, perché Dio l'ha fatto tornare? Non voleva tornare, non c'era bisogno di tornare. È andato in paradiso, non è andato all'inferno, perché è tornato? Quindi da tutte le apparenze era un figlio di Dio salvato, perché è tornato? Poi ha detto che dopo quando è tornato il suo corpo era tutto conciato male,
Sì,
no? Cos'è detto per molto
ci è
tempo?
voluto anni di ricoverarsi e
Anni.
ancora, sì.
Quindi tornare a queste sofferenze perché? Cioè sappiamo come cioè, la nostra dottrina è che Dio non manda le sofferenze al diavolo e innanzitutto i nostri peccati, anche il diavolo non può fare niente se non pecchiamo, quindi sono innanzitutto i nostri peccati, secondariamente il diavolo, terziariamente incidenti del mondo. Una persona innocente guida la macchina, un pazzo gli va addosso. Quindi può essere primo i nostri peccati, secondo il diavolo e terzo il mondo che ci danno le sofferenze. E mentre pregavo su questo, Gesù mi ha dato un messaggio che adesso vorrei condividere, che sicuramente aiuterà molti fratelli che sono in mezzo a tribolazioni, che tutto sembra andare storto. Perché? 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 E il messaggio è questo. Il messaggio sì, ho messo, mi pare, la foto lì nella radio, ho messo, che si chiama Nelle mani del vasaio, no? Va bene, siamo nelle mani del vasaio, siamo un vaso. Va bene, dice la parola. La Bibbia dice, tu sei, noi siamo l'argilla, tu sei il creatore, noi siamo l'argilla. E allora, infatti, Dio ha chiamato Geremia e ha detto vai dal vasaio, poi leggiamo quella scrittura lì, e Geremia va dal vasaio e vede, è così Dio, dice, come il vasaio fa il vaso, io faccio voi. Allora, la domanda è di questo messaggio comincia con una domanda ed è questa. Perché le prove? Perché le afflizioni? Perché le battaglie? Perché Paolo è dovuto tornare? Io se fossi stato al suo posto non sarei voluto tornare. Perché il Signore ci fa tornare in una valle di sofferenze, in un luogo, un mondo di sofferenze, dove il Dio, tra virgolette, è il diavolo. Il Dio è un usurpatore. Perché? Non vuole Dio toglierci al più presto? La risposta è no. La risposta è no, perché allora perché Gesù è dovuto venire a soffrire per 33 anni, tre dei quali mentre predicava e poi 6 ore in croce? Perché? 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 Tutti i fratelli che soffrono si chiedono perché? Perché devo soffrire? Dio non mi ama? Eppure Dio potrebbe schioccare le dita, le sofferenze cessano immediatamente, come è nel paradiso adesso. Paradiso nessuno è lì a soffrire per l'anticristo, il diavolo, le malattie, un corpo che non funziona, che devi portarlo a letto la sera, devi svegliarlo al mattino con una sveglia e devi mangiare perché sennò crolli, devi, 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 devi. E poi un corpo, abbiamo un corpo che dà anche i numeri, una mente carnale che ogni tanto è schizofrenica, vedi come trattiamo i fratelli intorno a noi, siamo un disastro. Perché? Perché? E allora la risposta è questa, infatti questo messaggio vuole essere una risposta. Questo messaggio non è una domanda, ok? È una risposta. Le afflizioni della battaglia, amati fratelli e sorelle, fratellini, giovani che ci seguite, sono mandate da Dio, va bene? Dio permette che il diavolo le manda, perché? Per fare di te l'uomo eterno di carattere celeste, dico uomo, voglio dire anche donne per cortesia. Vuole farti una persona di carattere eterno, celeste. Cioè tu, una persona che quando sei nato, Dio ha pianificato e sta cercando di farti diventare l'uomo che Dio vuole. E che se smetterai di lottare contro la sua volontà, Dio finalmente riuscirà a fare di te il vaso che vuole. Perché il mondo è così disastrato, conciato? Ma le chiese, perché gente disperata che non ha doni dello Spirito, non è capace di evangelizzare, non è capace di profetizzare, molti non sanno dare la guarigione, e molti divorziano. Perché nelle chiese? Perché non si arrendono. Quando finisce la battaglia? Quando ti arrendi? Se non ti arrendi la battaglia non finisce, il cavallo deve essere domato, spezzato. In inglese si dice breaking a horse, spezzare la volontà del cavallo. In italiano si dice domare. Siamo dei cavalli, siamo dei bastian contrari, si dice in italiano. Zucconi, muli. E lottiamo e combattiamo e non ci rendiamo conto che stiamo combattendo contro Dio. No, è la moglie e il marito che combattono, quel disgraziato. No, contro Dio stai combattendo. Perché quel marito o moglie disgraziato stanno insegnandoti l'umiltà, loro malgrado. Fratello, non combattere Dio nella tua vita. Sorella, non combattere. Devi guardare a Giobbe. Alla fine, la battaglia di Giobbe, Giobbe ha sofferto apparentemente per un anno, è finita, Giobbe capitolo 38, quando lui si è arreso.
Ha reso, ha smesso di combattere contro Dio.
Dio, vivo o muoio, mi arrendo, bandiera bianca, Signore, non al diavolo botte sempre in testa, a Dio arrendersi, come Gesù. Combatteva contro i farisei, contro il diavolo, contro il male, contro i peccati, ma accettava quello che Dio accettava, permetteva quello che Dio permetteva. Il male che Gesù riceveva, diceva, se Dio lo permette, venga il Calvario. Quindi, fratello, lascia andare il combattere le cose che vengono da Dio. Accetta, lascia fare a Dio, lascia che Lui ti modelli, lascialo che ti spezzi. Spezzi quell'orgoglio, quella superbia che abbiamo, quel cuore indurito. Quel cuore indurito deve essere spezzato se vogliamo che Dio ci plasmi a immagine di Cristo. Fai Geremia 18. Dio vuole plasmarci, vuole farci diventare a immagine di Cristo, non a immagine di quel bell'attore di Hollywood con gli occhi che le donne svengono quando lo guardano. No, immagine di Cristo. Il Cristo non era bello come quelli di Hollywood, non gli interessava e non ha voluto. Voleva vedere chi lo amava come persona normale. Uno che dormiva sotto gli alberi a volte, che vestiti profumati e stirati di lavanderia secco poteva avere, che cravattina alla moda poteva avere. Potete immaginarlo. Ce l'ha Geremia 18?
Sì. Geremia
Vai 1 al 6 per cortesia. Parlavo prima del vasaio.
18, 1 a 6.
Per cortesia, fratelli, scrivete queste scritture perché ci saranno qui delle scritture che Dio vi parlerà e vi morderete le unghie se non le avete scritto perché poi non le trovate. Vabbè, queste scritture sono come gioielli, non li perdete per cortesia perché cambieranno la vostra vita, salveranno il vostro matrimonio, vi salveranno di sposare il disgraziato sbagliato. Sposerete, sto parlando di singoli adesso, la persona giusta, quella che vi aiuterà, non perché. Ma perché voi la state aiutando a lui, a lei. È così che si riceve l'aiuto, dandolo.
Geremia 18, 1 a 6. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore.
Cosa gli ha detto?
Alzati, scendi in casa del vasaio, e là ti farò udire le mie parole.
Adesso non ti parlo, vai dal vasaio e là, là ti parlo, vai, comincia a camminare.
Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota.
Sai, la ruota con l'argilla che lui con le mani forma il vaso, quello che, la bottiglia, quello che sta facendo.
Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio.
Quindi il vaso che stava facendo, è venuto male. Un po' come quando noi, Dio ci crea e poi, finiamo nella droga, nell'adulterio, nella ira dell'uomo, nelle liti. Il vaso sta andando male. Allora cosa fa Dio?
Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo.
Wow, ed ecco che praticamente lo rimpastò, lo rimise insieme e da capo ne fa un altro.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini.
Casa di Israele.
Casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio?
Capito? Capito perché le afflizioni, le sofferenze, le disgrazie che Dio permette? Perché Dio sta cercando di rifarci, perché se non lo facesse cresceremmo a direzione sbagliata, cresceremmo con una zucca dura, continueremmo a seguire il diavolo, continueremmo adesso col marito disastrato, quel figlio indegno, e allora Dio tra le sue sofferenze ci rifà.
Dice il Signore, ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele.
Hai capito? E Dio manda, qui siamo ai tempi di Geremia, manda Babilonia, li distrugge tutti e ricomincia da capo ai giorni di Ezra, ai giorni di Neemia, ai giorni di Agai, a Zaccaria, i profeti, ecco che ricostruiscono il Tempio. Dio ricomincia da capo, durò poco la storia, durò circa 100 anni e poi uscirono di binario di nuovo. Andiamo a 2 Corinzi 3:18 e noi tutti a viso scoperto.
E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione
del Signore,
che è lo Spirito.
Allora, Dio sta cercando di plasmarci, non a immagine di un attore e attrice di Hollywood,
no.
In bikini, no, a immagine di Cristo. Quelli di Hollywood non sanno neanche la differenza tra la destra e la sinistra, tra la luce e le tenebre, tra il maschio e la femmina, non ci capiscono niente. Fanno 4 film perché seguono un copione che un altro l'ha scritto, adesso sorride, adesso piange, adesso sei serio, adesso sei allegro, qui ci sono i soldi, grazie, arrivederci. Non imitate quelli di Hollywood che non sanno neanche se notte o se giorno. Grazie Signore. Allora, chi di noi non sta attraversando o non ha attraversato un deserto? E allora guarda, quando sei nel mezzo di un deserto, continua e vedrai Dio ti aiuterà ad uscirne. Non ti fermare al deserto. Come ti fermi nel deserto, Angela? Comincia a mormorare, comincia a lamentarti perché Dio non mi aiuta, perché quello là c'ha soldi, io no, perché quello là c'ha una bella moglie, io no, perché quello c'ha una bella macchina, io no, perché quello là corre come il vento, io sono zoppo, perché quello là c'ha un buon lavoro, io no, perché?
Perché lui non attraversa un deserto, solo io?
Perché noi siamo qui nel deserto a mangiare manna da 40 anni e non ci fa entrare nella terra promessa? Perché il vostro cuore è indurito, il tuo cuore, il mio cuore. Noi non possiamo fare a meno delle sue prove, va bene? Come furono pieni di prove Giuseppe, Abramo, Giobbe e Pietro e Paolo e Gesù, va bene? Non puoi chiedere a Dio che ti tolga le prove. Devi pregare una preghiera diversa, altro che andare alla Medjugorje a dire: non voglio avere prove, voglio solo soldi e vita bella, grazie. È il peso di Balocchio e di Pinocchio, quello. Ma in questa valle di lacrime c'è la tribolazione, ci sono battaglie, c'è il diavolo, va bene? E si combatte. Qui siamo qua per far cosa? Per evitare le battaglie? No!
No.
Per evitare le prove? No! Siamo qui per?
Vincere il diavolo.
E vincere il diavolo? Come? Imparando a superare i deserti, le tormente. capisci? Il soldato è inutile che prega che non venga la battaglia se c'è la guerra, no? E noi siamo in guerra contro il diavolo. Il soldato deve pregare come vince la battaglia. Qual è il soldato che dice avanti all'attacco e dice adesso prego che non combattiamo? E se, scusa un attimo, se il nemico è davanti a te, cosa preghi che non combatti? Prega di vincere.
Amen. Amen.
Andiamo in chiesa a pregare che non viene la tribolazione, preghiamo che veniamo rapiti, preghiamo, perché preghi? E sono preghiere stupide. Ma se è profetizzato che viene la tribolazione, se è profetizzato che viene l'anticristo, se è profetizzato che vengono distruzione, i martiri, quindi cosa prega? Prega che li vinci, prega che li superi. Il Calvario c'è, ci sarà, non si può evitare, neanche Gesù ci è riuscito. Ha tentato Gesù di evitarlo? Non ha tentato.
Sì.
Altro che nel Getsemane, ha tentato di evitare il Calvario, ci è riuscito?
No.
Neanche Gesù ci è riuscito. E tu vorresti pregare di evitare la tribolazione con un opportuno, conveniente, comodo rapimento? No, Signore. Se Dio ha permesso che Babilonia attaccasse Israele, Israele ha attraversato la distruzione. Se Dio sta permettendo, profetizzato, che sorgerà un Gog di Magog anticristo per distruggere il cristianesimo mondiale, tu lo attraverserai o da codardo o da vincitore, o da coraggioso o da uno che scappa, che fa vergogna a Dio. Il Signore non manda la sofferenza. Va bene, non ci crediamo, non è la nostra dottrina. Noi crediamo che venga dal diavolo, dal nemico, dai nostri peccati, dal mondo, e in ogni caso il Signore usa anche quelle sofferenze per cosa? Insegnarci lezione, perché a volte il nostro cuore si è indurito, il nostro cuore è duro. Ci sono un paio di scritture, Ebrei 5, Esaia 50, c'è due scritture, per favore?
Sì.
Capisci? Qui stiamo parlando del perché vengono le battaglie, le prove, perché il nostro cuore è duro. Allora, nonostante Dio non manda le maledizioni, non manda il diavolo, però Dio le permette. Perché? E perché a volte le carezze di Gesù non bastano, ci vuole il diavolo con la tribolazione, il marchio della bestia, per insegnarci a combattere, insegnarci a vincere. Dio non ha mandato gli angeli a vincere i demoni, i giganti di Canaan, va bene? No, ha mandato Israele di Israele, armatevi e andate. E io vado davanti a voi, dice il Signore, seguitemi. Armatevi e combattete. Ma ci sono giganti, mica scherzo, ci sono case, ci sono mura, sono alti confini al cielo. Che facciamo? Noi siamo quattro gatti qui. Armatevi e combattete. No, noi torniamo in Egitto. E Dio ha detto, ok, tornate al deserto e gironzolate finché siete morti. Non era meglio morire in battaglia? Quanti di questi cristiani che non vogliono combattere credono che sono furbi? Cioè, se diamo in chiesa a grattarci lo stomaco, lascia che la gente, le pecore vadano all'inferno, come sono furbo io nella mia chiesa degli addormentati in piedi? Si accorgeranno che avviene la tribolazione e non ci sarà nessuno che non sarà provato.
Una domanda. Abbiamo la Bibbia che ci è data come istruzione, come vivere la nostra vita. Se uno segue la parola e la mette in pratica, può evitare le sofferenze e le prove? Cioè, se uno impara dalla parola e la vive, può evitare le sofferenze?
No, neanche così.
Perché no?
Perché puoi essere sempre un martire.
Ah, perché c'è il diavolo che non ti lascia in pace.
Okay. Le sofferenze le attraverserai o a tua vergogna o a tua gloria.
Okay.
Gloria in Cristo.
Ho capito, sì, perché non vengono da Dio le sofferenze, vengono dal diavolo, e quello non rispetta il fatto che io pratico la Bibbia.
E il diavolo mica dice questo qua è un apostolo, questo qui diamogli riguardo.
No.
Quello è Gesù, per cortesia, attenzione che non venga crocifisso, rispetto al figlio di Dio, mica il diavolo ragiona così.
Ok, fine.
Le sofferenze le attraverserai, non c'è via, non c'è. Guarda, Filippesi 1:29, cosa dice?
Filippesi 1:29.
Questo perché le chiese come certi che dicono tutto è predestinato, predestinazione, tutto predestinato, se uno deve salvarsi si salverà, no, si salverà tramite la predicazione, svegliarsi per cortesia, si salverà perché io e tu andiamo a portare la croce di Gesù anche con sofferenze e anche con grande con grandi battaglie, che è così che si salverà. Si salverà mica mentre noi ci grattiamo lo stomaco sulle panche di chiesa, per cortesia. Dimmi.
Filippesi 1:29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Va bene? Allora, non siamo chiamati solo a credere. Sono salvo per grazia. Che pacchia, ragazzi! Lui è morto sulla croce, Gesù è morto sul Calvario, sotto la grazia, e io sono qui solo a godermi la vita, qui e dopo. Sì? Attenzione che dopo viene l'Odissea, viene il bastone di Dio dopo. Allora, le prove e le sofferenze Dio le permette, ma leggi il libro di Giobbe, 38 capitoli di sofferenze. Va bene? E perché Dio le ha permesse? Perché Giobbe, con tutta la sua perfezione, eccetera, i figli che ogni sera facevano orge, Giobbe capitolo 1, lui all'indomani doveva fare sacrificio a Dio perché Dio li perdonasse, e Dio ha permesso al diavolo che mandasse il fuoco del cielo e li bruciasse tutti. Perché quelli lì hanno superato il punto erano già stati giudicati. Attenzione, chi si diverte in questo mondo, arriverà il giorno del giudizio. In questo mondo non è per divertirsi, venire in prosperità, far soldi, perché tanto Dio ci ama. No, questa vita è per seguire Gesù, e questa vita è per seguire il Signore, andare a salvare anime, anche a costo, quando sicuramente arriveranno le sofferenze. Quindi le prove e sofferenze sono perché noi possiamo imparare la misericordia di Dio. Va bene, e solo dopo possiamo imparare a perdonare gli altri, va bene, a essere amorevoli con quelli che ci odiano. Paolo, che è tornato da 40 giorni di viaggio in cielo, lui quando è andato là non era così vicino al Signore come adesso. Io non gli ho chiesto questo, ma se glielo chiedi ti dirà così. Dopo che è tornato, dopo le sofferenze dell'incidente, dopo le sofferenze che ci ha voluto mesi, anni di ospedali a riattivare il suo corpo, lui era molto più vicino al Signore. Va bene? E vediamo che Adamo ed Eva, fin quando la vita era bella, si sono dimenticati di Dio e si sono messi a ascoltare il diavolo, Genesi capitolo 4. Però dopo che Dio li ha castigati, li ha puniti, li ha sculacciati, mangerai il pane col sudore della fronte, tu donna sarai sottomessa al marito perché tu hai ascoltato il diavolo, e tu marito ti guadagnerai il pane col sudore perché hai ascoltato la moglie. Dopo queste seminerai e il terreno ti darà erbaccia. Dopo queste sofferenze, alla fine del capitolo, Genesi 3 e 4, alla fine del capitolo 4, dopo che hanno toccato con mano il frutto del peccato sul sangue di Abele, alla fine del capitolo 4, allora gli uomini cominciarono a invocare il nome del Signore. Per questo credo che Adamo ed Eva si sono salvati. Romani 10, 13, cosa dice?
Chiunque chiama il nome del Signore sarà salvato.
Chiunque chiama, invoca il nome del Signore sarà salvato. Adamo e Eva si sono salvati. D'accordo? Allora, acciai Ebrei 5 e poi andiamo a Esia 50. 5 e 8.
Ebrei 5:8. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì.
Com'è che imparò le cose Gesù?
Dalle cose che soffrì.
Gesù imparò attraverso le sofferenze.
Ad ubbidire.
Dio nella carne, Dio nella carne. Perché? Non le sapeva queste cose, Angela?
Le sapeva dalla parola, lui è la parola di Dio, lui stesso è la
E
parola
perché ho
e le
dovuto
sapeva.
imparare dalla sofferenza, Angela? Brava,
È perché viveva in un corpo umano che non
bravissima,
capisce
brava.
senza
Perché
sofferenze.
Gesù era due persone, la carne e lo spirito. Era la carne di Maria, quindi carne mortale, fatta e morto, ed era anche figlio di Dio, spirituale perfetto. Un po' come noi che siamo nati di nuovo, in noi abbiamo lo Spirito Santo perfetto, lo stesso di Dio. Lo stesso. Però abbiamo questa carnaccia, va bene?
Che sempre si oppone.
La mente, la zucca dura, capisci? Che deve parlare prima di pregare. Vai a Isaia 50, 5 al 9 devi andare, e Salmo 66 anche.
Isaia 50, 5 a
Al
9.
5 a 9.
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi.
Ma il Signore
Dio mi ha soccorso. Perciò non sono stato abbattuto. Perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra
contro il diavolo.
E so che non sarò deluso.
Ma davanti a Dio cuore tenero, attenzione a non sbagliare, va bene?
Vicino è colui che mi giustifica. Chi mi potrà accusare? Mettiamoci a confronto simultaneamente. Chi è il mio avversario?
Mi venga vicino. Il Signore, Dio, mi verrà in aiuto.
Chi è colui che mi condannerà?
Ecco, tutti costoro diventeranno logori come un vestito.
La tignola li roderà.
Beh, italiano vecchio vuol dire ruggine. Salmo 66, 10, primo Pietro 4.
Salmo 66, 10. Poiché tu ci hai messi alla prova, oh Dio, ci hai passati al crogiuolo come l'argento.
Il crogiuolo è dove si fonde il metallo, l'oro. È lì che si perfeziona l'oro. Da 18 carati diventa 24 carati, perché lo pulisci in continuazione, la schiuma di sopra. Alla fine diventa come uno specchio, ti puoi specchiare, quello è oro 24 carati.
Amen.
Allora, questo, primo Pietro 4:12.
Primo Pietro 4:12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
Alleluia, alleluia. E poi andiamo anche a prima Samuele 10, un'altra bella scrittura. Quindi qui c'è scritto l'incendio che divampa in mezzo a voi, per quale motivo, dice Pietro? Per
provarvi.
Quindi non vi stupite delle battaglie, delle prove, tribolazioni, delle malattie e delle morti. Viene la tribolazione che non si tratta mica, il mio amico ha preso un raffreddore. No, il mio amico è morto. La mia amica ha perso un lavoro. No, è stata martirizzata. Viene la tribolazione. È questo che sta parlando qui Pietro. Non sta dicendo l'incendio, che avete un mal di testa, un mal di schiena e due raffreddori. E venivano crocifissi, martirizzati, gettati ai leoni. Questo è l'incendio che sta parlando. E perché? Per provarvi. Come si vede che adesso è cosa di strano. Sta dicendo Pietro, niente di strano se vi uccidono, se vi martirizzano, se vi crocifiggono, appeso alla croce un giorno o due. Voglio parlare, hai trovato Primo Samuele 10?
Sì.
Primo Samuele 10 cosa parla? Parla di re Saul. Re Saul di Israele che perde il regno perché? Perché era un codardo re Saul. Era un re di Israele ma timoroso, era una mezza calzetta, va bene, diciamo così. Lui è cominciato la sua carriera all'inizio nascondendosi, va bene, versi 20 a 23.
Primo Samuele 10, 20 a 23. Poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte. Fece quindi accostare la tribù di Beniamino secondo le sue famiglie e la famiglia di Matri fu designata dalla sorte. Poi fu designato Saul, figlio di Chis, e lo cercarono ma senza riuscire a trovarlo.
Perché?
Allora consultarono di nuovo il Signore. Quell'uomo è già venuto qua?
Quindi volevano nominare Saul re di Israele, non riuscivano a trovare, hanno dovuto andare da Dio e chiedere una profezia. Signore, dov'è questo qua che dobbiamo nominare re? E Dio gli risponde.
Il Signore rispose, guardate, si è nascosto fra i bagagli.
Capito, questo è il re di Israele che avrebbe dovuto uccidere Golia, avrebbe dovuto guidare il suo esercito alla vittoria, comincia la sua carriera nascondendosi. Quanto diverso dal Davide che sarebbe venuto. Va bene, 23.
Corsero a farlo uscirle di là, e quando egli si presentò in mezzo al popolo, era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su.
Quindi era un tipo gigantesco. Era dalla spalla in su, tutti gli arrivavano alla spalla, che questo era un tipo, diciamo, glorioso, un tipo Hollywood. Capito? Era un tipo che diciamo, attira l'attenzione. Eppure si nascondeva in mezzo ai bagagli, in qualche magazzino. In 1 Samuele 17 vediamo la continuazione di questo. Quindi questo 1 Samuele 10, 20 e 23. Andiamo a 1 Samuele 17, dal 26 al 37. Leggiamo, saltiamo un po' perché è lungo. Allora, Davide disse, chi è questo filisteo, questo incirconciso che?
Che osa insultare le schiere del Dio vivente.
Alleluia. Quindi qui siamo a Davide che davanti a Golia, che offende Israele, offende Dio, va bene, dice che si faccia avanti, lui è, capito, lui è un gigante, faccia per lui sfidare, tutti piccolini davanti a lui. Si faccia avanti che c'ha il coraggio di sfidarmi. Se vinco io sarete nostri servi, se vince il mio sfidante noi saremo vostri servi. Grazie, lui è un gigante di uno, tutti con la tremarella, nessuno voleva accettare la sfida, meno che tutti Saul, va bene? E allora andiamo al verso 31.
Le parole che Davide aveva detto furono sentite e riportate a Saul, che lo fece venire.
Cioè, che parole ha detto? Chi è questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Anzi, siete in un bar, in una caffetteria, c'è qualcuno che parla contro Dio? Forza! Forza! Dire buongiorno, signori, io sono cristiano. Ah, tu bestemmi? Massimo rispetto, io ti rispetto, bestemmi, però sai... sbagli perché se tu credi in Dio, no, è perché lo bestemmi se non ci credi. Scusa, bestemmi uno che non che siamo intelligenti, bestemmiare uno che tu non credi. Oggi no. La bestemmia non è molto di moda, era una volta si usava di più. Comunque ci sono altri modi di discorso di atei, parlare di Gesù, e lì si mostra la nostra forza ovunque siete. Allora avanti.
32. Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo.
Quindi qui c'è Saul e tutto il resto che tremavano. Davide va lì, un ragazzino, avrà avuto, non so, 17-18 anni, un ragazzo. Va bene? 33.
Saul disse a Davide, tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza.
Capito? Tu sei un ragazzo, quindi qui è un ragazzo, era adolescente Davide. E allora Davide, piccolino, ma i suoi occhi su Gesù, verso 34, così risponde. Davide risponde a Saul, 36.
Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso filisteo, sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Davide soggiunse, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Saul disse a Davide, vai e il Signore sia con te.
Cioè Saul a questo punto dice, qua non c'è nessun altro e dobbiamo...
Aveva la fede.
Dobbiamo contare, nasconderci dietro a questo ragazzino. vai pure a morire perché tanto abbiamo niente da perdere. Mm-hmm. E gli dà la sua armatura. Davide si mette l'armatura di Saul, dice non riesce neanche a muoversi. Dice no, io non voglio la tua armatura, non sono abituato, te la puoi tenere. È un po' come le chiese sono armate di soldi, di organizzazioni, di edifici, di candeline, di incenso, di panche. Armatissime di soldi e di banche, ma non riescono neanche a muovere un passo. Ecco che arriva un piccolo Davide come voi in giro per tutto il mondo a dare volantini, a dare amore, a dare salvezza, a dare lo Spirito Santo di Gesù, a dare guarigione. Alleluia.
Amen.
Allora la domanda è ora a noi. Davide era davanti a Saul e Saul tremava, Israele tremava, e noi tremeremo? Permetteremo noi che i Golia del diavolo, chi sono? I Golia dei gay, i Golia della politica, i Golia delle religioni sataniche che si sono insediate alla cima di certe chiese che le guidano e le stanno guidando in direzione anticristo. Permetteremo a questi Golia di dirci cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare? Cosa faremo noi? Oppure come Davide prenderemo la pietra dalla parola, la mettiamo nella fionda, che io direi la fionda del nostro cuore, e la lanciamo credendo che lo Spirito di Dio ungerà quella pietra dalla parola che lanciamo e la userà per atterrare qualunque Golia che si presenta davanti a noi. Lo faremo?
Amen.
O tremeremo sì. Come Saul? Tremeremo. Saul rappresentava la religione di Israele. Lui, Saul sacrificava sempre a Dio. Saul rappresentava lo status quo, rappresentava il sistema di oggi, il mondo di oggi, la religione di oggi, la potenza di oggi. Le religioni riconosciute, quando il Papa va in giro si muovono la polizia italiana, l'esercito, gli danno l'aereo, un aereo italiano di Stato per viaggiare, paga l'Italia. Come se gli mancassero i soldi a questo quando pagasse l'aereo. Ti immagini Gesù che va in giro con la protezione dei romani, dei centurioni, dei pretoriani di Roma a proteggerlo? Che immagine di falsa chiesa. Cosa faremo? Cosa faremo, ragazzi? Guarda, io da parte mia, io sono anni che nel mio piccolo, io faccio quello che posso e altri fratelli fedeli quanto me, più di me, lo fanno. E io non ho ancora visto in questi anni una volta sola che Gesù con la sua parola non abbia sempre vinto. Ogni volta che predicate, ogni volta che aprite la bocca e la parola di Dio esce, mai una volta vedrete che Gesù perde. Ogni volta che con fede, va bene, e con l'abilità di un fedele, diciamo, allenamento, lanciate la pietra della parola di allenarsi un po'. Davide si allenava contro il leone, l'orso. Va bene, vedrete che quella pietra della parola si conficca nella zucca dura di qualunque Golia che si permette di combattere Dio, il suo onore, la sua volontà. La pietra si conficcherà nella zucca e farà cadere quel sacco di patate di Golia.
Amen.
Come un sacco di patate crollerà giù. Va bene? Vediamo in Seconda Samuele 23. Andiamo
sì.
Là.
23?
Sì, salta all'8, verso 8.
8.
È una lunga storia. Leggete tutto il capitolo, fratelli. Questo è un importante capitolo. Seconda Samuele 23, verso 8.
Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Joseph Bassebet, il Tacemonita, capo dei principali ufficiali. Egli era Adino l'esnita che in un solo scontro sconfisse 800 uomini.
Quindi questo fece una battaglia contro... Cioè, successe che Israele, ispirata da Davide, cominciò a credere in Dio e a combattere contro gente più grande, numerosa, più potente, ed ecco che scendeva l'unzione di Dio e vincevano. Se voi, fratelli, piccolini come siete, ciascuno di noi, va all'attacco per Gesù, si muove, cammina, si alza, si sveglia, tira fuori la spada della parola, attacca tutti Golia, vince. Scoprirete che scenderà un'unzione dal cielo e diventerete di Davide. Diventerete di più di Davide. Cos'è che diventeranno, Angelo?
Guerrieri.
Piccoli Gesù. Più grande di Davide, cosa c'è? Gesù.
Sì, sì,
diventerete dei piccoli Gesù Cristo. Piccoli. Anzi, senza problemi, con sicurezza, perché Gesù Cristo è nel vostro
cuore.
Cuore.
Amen.
Capito? Voi siete Gesù, noi siamo il suo corpo. Leggete bene tutto il capitolo, secondo Samuele 23, studiatelo bene. Meditatelo, fatelo vostro. Diventiamo valorosi guerrieri di Gesù. Come dice Gesù Giovanni 14, 12. Opere maggiori farete. Gesù ci ha chiamato a fare opere maggiori. Qual è il pastore oggi nella chiesa addormentate che dicono voglio che fate opere maggiori di me, predicate meglio di me, raggiungete più pecore di me. Tutti gelosi per non perdere la poltrona di capo. Ma cosa ci interessa della poltrona di capo pastore? A noi ci deve interessare la croce, ci deve interessare guidare le pecore per strada, di casa in casa. Ma quello fa testimone di Geova, ma Dio li benedica se lo fanno. Dottrina non siamo molto d'accordo, ma il sistema è quello giusto.
Sì. Sì.
Va bene?
Sì.
Atti capitolo 2, capitolo 4, dice: in ogni casa, di casa in casa, mangiavano, spezzavano il pane e annunziavano al Signore. Oh, testimoni di Geova, ma lascia perdere il testimone di Geova e legge la Bibbia. Non ti preoccupare cosa fanno i testimoni di Geova o di cosa non fanno. Va bene?
Amen.
Fratelli, io vedo giorni che vengono, va bene, che non sarà più possibile di nascondersi come Saul tra i bagagli nel nostro caso delle panche di chiesa. Non sarà più possibile di nascondere la nostra disubbidienza dietro a preghierine fasulle. Dice Gesù, dice il Signore, come è vero che io vivo, ecco, io causerò il fuoco delle persecuzioni del re di Magog affinché i pensieri di tutti i cuori siano rivelati. I pensieri di chi? Disprezzato come ultimo e invece davanti a me come primo. I pensieri di chi? Come Saul, che era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su, è considerato primo tra il mio popolo, ma che io vedo ultimo. Grazie, Signore.
Amen.
Grazie, Gesù. Questo Amen. Messaggio, Gesù dice che a volte vi considerano ultimi tra il popolo di Dio in certe chiese, ma Gesù vi vede come primi davanti a tutti, perché lui guarda il cuore. Va bene, 1 Samuele 16:7 dice, Dio dice al suo profeta Samuele, che Samuele voleva ungere il fratello più grande di Davide, Eliab, e dice, perché era un pezzo di armadio di fratello, un gigante di... E Samuele dice, sicuramente è lui, va bene? E Dio gli dice a Samuele, non guardare la statura, l'apparenza, vabbè, perché l'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda i cuori. Io l'ho scartato. E lui gli fa passare tutti e 7 fratelli, 7 figli di Gesse. E il Signore diceva no. E c'erano più di figli. Allora Samuele dice, ma il Signore non ha scelto nessuno di questi. Non hai più figli? E Gesse gli fa, siamo prima Samuele 16, eh? Gesse gli fa, sì, c'è uno piccolino, Davide, che lì sta curando le pecore. Gesse neanche l'aveva chiamato perché lui era piccolino, nessuna importanza. E Samuele gli fa, andatela a chiamare perché non mangeremo niente, non ci metteremo a tavola fin quando lui non viene. Ed ecco arriva Davide. E Samuele gli fa, ecco l'unto di Dio. E il Signore dice, lui, questo è lui. E Samuele va, lo unge davanti ai suoi fratelli, ed è quel momento Davide è l'unto dell'Eterno. E per decine di anni continuerà ad andare avanti, perseguitato da Saul, perseguitato, si nascondeva nelle caverne, è dovuto espatriare, andare dal re di Moab a nascondersi, è dovuto nascondersi e far finta di essere un amico dei Filistei, finché Saul alla fine ma combatte la battaglia e muore di suicidio. Il libro di 1 Samuele, molto interessante. Alleluia, alleluia. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Quindi, perché le prove? Perché le battaglie? Perché Dio permette le afflizioni? Compreso, come dice questo messaggio Gesù, il re di Magog, l'anticristo che viene, le battaglie che lui porterà. E la risposta è, perché Dio ci sta plasmando, Dio ci sta formando, ci sta facendo diventare come perfetti vasi nelle sue mani di grande vasaio e poter trarre da noi, fare di noi dei fedeli che possano valorizzare l'olio della sua chiamata. Va bene, e la chiamata del Signore è quella che e quello che è scritto nella parola. Andiamo a 2 Corinzi 11, per cortesia.
2 Corinzi 11.
Valorizziamo l'olio della sua chiamata. Non disprezziamo la chiamata di Dio nella parola per me, per te, per ciascuno, come Esaù disprezzò la sua primogenitura, non la poté riavere neanche piangendo lacrime amare. Perché la primogenitura della chiamata in Cristo, che oggi non è la primogenitura, ma è la chiamata alla sposa di Cristo, se la disprezziamo, l'abbiamo perso. Non ci sarà una seconda chance per riaverla una volta che l'abbiamo respinta e cerchiamo di non respingerla. Potremmo fare poco, ma facciamolo. Potremmo camminare piano, ma camminiamo. Vai verso 1 a 4, per cortesia.
Secondo Corinzi 11, 1 a 4. Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso di quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri.
Attenzione, fratelli, a non sopportare dottrine diverse. La sposa di Cristo, i profeti di Dio, i chiamati del Signore, a cominciare dal Vecchio Testamento, sono sempre in minoranza. È sempre un Abele perseguitato da Caino, è sempre un Davide perseguitato dai suoi fratelli e da Israele e da Saul, è sempre un profeta perseguitato e ucciso, come Isaia che fu segato a metà da Manasse, quell'orribile re israeliano. Ogni profeta, ha detto Gesù, quale dei profeti non avete perseguitato? È sempre come Gesù che è stato perseguitato ogni giorno, prima dei suoi fratelli e poi del suo popolo. Abituatevi, fratelli, ad essere perseguitati, abituati ad essere maltrattati, abituati ad essere maledetti. Non è bello, ma è profetizzato, è scritto. Sì. Tutti quelli che vivranno in Cristo Gesù saranno perseguitati. Nel mondo avrete afflizioni, fatevi coraggio. E questa è la chiamata della sposa di Cristo, è la chiamata ad essere sposa di Cristo e ad essere come Cristo. Come era Cristo? Era perseguitato. Come era Cristo? Era afflitto.
Ha imparato dalle cose che ha sofferto.
Cosa aveva Gesù? Aveva battaglie. Era riconosciuto, acclamato? No, perseguitato, maledetto, che dicevano faceva miracoli con potere di Satana, e un giorno lo acclamano la festa delle palme, vieni figlio di Davide, palme di qui, palme di là, il giorno dopo, poco dopo, davanti a Pilato, crucifiggilo. Dove erano quelli con le palme? Preparatevi, chi ama gli applausi nelle chiese, guardatele bene con gli applausi, perché quella è tutta la benedizione che Dio vi darà. Quindi la chiamata, nostra chiamata, di quelli di noi che camminano nella sposa, cammino della sposa del Signore, quelli chiamati a regnare con il Signore per l'eternità, è la chiamata ad essere fedeli. Apocalisse 5, 9 a 10, la versione di Diodati dice, ci hai fatto re e sacerdoti e regneremo per sempre. Per questo avverrà solamente se ci arrendiamo al Signore, se ci sottomettiamo alle mani del vasaio, se permettiamo che il vasaio ci purifichi, il grande vasaio è Gesù, ci affini, che ci possa modellare, che ci temperi anche nel fuoco delle afflizioni.
Amen.
Il Signore deve spezzarci e rifarci. Ogni battaglia ci spezza e ci fa di nuovo. Ci spezza e ci fa di nuovo. Nel piccolo, nel più grande, nel grandissimo, fino ad alla fine si muore. Non rimane niente. Quindi, fratelli, concludiamo con la scrittura Giovanni 16. Per favore, non sprechiamo tempo a pregare di evitare questa battaglia. Signore, se mi ami, evitami le battaglie. No, perché ti ama, invece le permette. Qual è il soldato che va dal generale? Dice, signor generale, a rapporto, cosa vuoi? Lei mi vuole bene? E allora mi faccia evitare le battaglie. E un generale così ti mette gli arresti. Mettetelo ai ferri, dice il generale. Vai a dormire sul tavolaccio finché ti si schiariscono le idee. Potenziale disertore, potenziale traditore, vigliacco. Va bene, in una battaglia, quando il comandante in guerra ordina l'attacco e i soldati attaccano davanti alle mitragliatrici, se un soldato volta la gabbana e scappa, l'ufficiale che sta guidando l'attacco deve voltarsi e sparargli alle spalle. Perché? Perché un traditore guiderà, un vigliacco, un codardo guiderà altri a tradire, altri ad abbandonare, e l'ufficiale non può permettere questo. Quindi, fratelli, stiamo attaccando. Non guardate a quelli che stanno scappando in direzione opposta. Saul si nascondeva dietro i bagagli. Non guardate ai Saul che si nascondono dietro le panche, dietro le preghierine religiose, dietro le tradizioni religiose, dando a intendere come Saul che hanno offerto sacrificio. Come cos'era 1 Samuele 15. Samuele va da Saul e gli dice, Saul, il re, lo vede davanti a tutti i suoi soldati, 1 Samuele 15, Saul gli dice: oh, benedetto sei tu dell'Eterno, io ho ubbidito alla parola del Signore. Mm-hmm. E Saul ci fa, sì? E cos'è questo belare delle pecore e muggire dei buoi che sento? Che animali che doveva sterminare invece li ha salvati, eccetera, eccetera, disubbidiente. Dice, ah, li ho salvati per sacrificarli al tuo Dio.
Per te.
Per te, al tuo Dio. E dice, ma il Signore dà più importanza al sacrificio o all'ubbidienza? Mm-hmm. E qui abbiamo oggi una chiesa mondiale che lì a sacrificare a Dio, cosa sacrifica? Niente. Sacrifica a Dio il sacrificio della messa. Chiama così il sacrificio della messa. Quando il sacrificio non serve più perché ha sacrificato Gesù. E i protestanti a sacrificare le preghiere sedute a scaldare le panche. Pregare per questi fratelli.
Amen.
Giovanni 16,33, ce l'hai?
Sì, Giovanni 16,33. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me.
Nel mondo avrete tribolazione,
ma fatevi coraggio.
Io ho vinto il mondo. Quindi cosa dice? Nel mondo avrete soldi. Avrete Vangelo di prosperità perché io vi amo.
No.
Siccome vi amo, vi darò soldi.
No, dice tribolazione.
Nel nome di Gesù Cristo, nel mondo avrete tribolazione, ha detto Gesù. Ma fatevi coraggio, ha vinto il mondo. Quindi la chiave è puntare il binocolo sul farsi coraggio perché noi vinceremo il mondo. Non guardare le tribolazioni. Se ci ami e tu ci proteggerai, ma che c'entra? Dio amava il figlio, ma mica lo può proteggere dal Calvario. Dio amava la prima chiesa che ha conquistato il mondo in 250 anni, ma per 250 anni hanno dovuto, anche se saltuariamente, attraversare tribolazioni incredibili, crocifissioni. Li bruciavano vivi nel Colosseo quando non c'era corrente elettrica. Grazie Gesù.
Purtroppo molti cristiani si lamentano perché Dio mi mette alla prova, perché soffrire, perché problemi. Però se ci pensiamo bene, tutta questa vita è una grande prova. Anche gli atei sono sempre sotto prova, perché da piccoli, quando andiamo a scuola, siamo messi alla prova. I test, gli esami, sono tutte delle prove per vedere chi siamo, che tipo di persone siamo.
L'insegnante non ti vuole bene?
Non ti vuole bene.
Perché prima, ti mette alla prova?
Prima di sposarti, il coniuge ti prova, no? Non ti sposa senza provarti.
Si chiama fidanzamento.
Prima di assumerti in un lavoro, ti provano, ti mettono alla prova. Quindi tutta la vita è una prova. Perché non anche la fede deve essere provata. Dio ci mette alla prova. Però abbiamo questa grande consolazione. Gesù dice, fatevi coraggio, io vi aiuto a vincere le prove. Non siamo da soli.
Gloria
in Cristo
Dio.
Siamo vincitori. Quindi occhi su Gesù.
Occhi su Gesù, ragazzi.
Amen.
Nel mondo avrete tribolazione. Quindi il Vangelo di prosperità, buttatelo in qualche latrina e tirate l'acqua, per cortesia. Non è di Dio, non è Vangelo, non è verità, sono bugie sataniche. Soldi quando ci sono, grazie a Dio, servono anche quelli. Quando non ci sono, facciamo senza. Dio ci ama e quando abbiamo soldi e prosperità e quando non li abbiamo. Va bene? L'amore di Dio mica dipende solamente se dite soldi o no, ma che razza di ci e chi siamo. Io avrei finito il messaggio.
Amen. Grazie.
Quindi spero che abbiamo cercato di rispondere a quelli che si chiedono perché ho battaglie, perché ho tribolazione, perché ho afflizione, perché. Perché è il diavolo, perché dobbiamo crescere nella fede.
Sì.
Va bene, quando trovandosi davanti a una battaglia, un'afflizione, un problema, una tragedia, una morte, una vita dura, siamo disposti a amare Dio, credere in Dio e fede in Dio, dare onore a Dio, anche se, Angela aiutami, anche se
ti fa male,
anche se Dio non risponde. Anche se Dio non risponde, e allora quella è fede. La fede non è Gesù ha avuto più fede quando è risorto o quando è morto?
Quando è morto. Più difficile morire che risorgere.
Cos'è più fede, fare la torta o mangiarla? Cos'è più amore, offrire una torta o mangiarla?
E offrirla.
Capito?
Sì.
Fratelli, in ogni tribolazione, in ogni tormento, in ogni battaglia, andiamo avanti con fede.
Amen.
E dirò di più, l'unico momento che la nostra fede viene messa alla prova non è quando si mangia la torta, non è quando siamo già guariti, ma è prima di guarire, è prima di ricevere il miracolo. Una delle più grandi fedi è morire senza aver ricevuto il miracolo, morire senza aver avuto la risposta alla preghiera. 10 anni, 20 anni in prigione, martiri cristiani nelle prigioni comuniste, in Cina oggi, cristiani uccisi dagli islamici e che muoiono, ma Cristo non lo rinnegano. Quella è fede. Non c'è nessuna, quasi nessuna fede se adesso sono a panca a ripetere come i pappagalli. Liturgia. Domenica alle 10, la chiesa cattolica o protestante, venite. Ci sono panche, le panche vi aspettano. Dio ti benedica, Angela, io avrei finita. Dio vi benedica, allora, fratelli. Però non abbiamo chiuso il programma. Dice, non li salutare perché
non li salutare,
staccano la spina. No, rimanete che oggi faremo la comunione.
Exactly.
Comunione, preparate il vino, pane e vino, e poi pregheremo per i fratelli che erano ammalati, che adesso Gesù guarisce.
Grazie, sta annunciando quello che volevo dire. Quindi facciamo la comunione dopo un canto e poi preghiamo anche per i fratelli. Grazie Gesù.